Suite Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Sesta puntata. Come naufraghi su un'isola. Convoglio numero 6, luglio 1942, sulla tratta ferroviaria verso est.
Un altro esilio. Oh mio Dio. Avevo giurato a me stessa che non sarebbe mai più successo. Per questo io e Michel non abbiamo voluto abbandonare la Francia. E adesso, sotto quale cielo mi stanno portando? Oh, questo caldo insopportabile, questa orrenda promiscuità, quest'aria fetida, irrespirabile. Come sarebbe meglio un cielo grigio, carico di neve. La prima neve. Quella che in Russia cade per la prima volta in autunno. Un paese tutto bianco di neve, di magiche foreste. E ogni albero sembra fatto di zucchero. La Finlandia. L'esilio. Mustamäki. Era l'inizio di un altro lungo viaggio. La fuga da Pietroburgo, dalla rivoluzione. Di notte su un treno, gli scossoni, il pigia pigia, e poi la neve, l'arrivo a Mustamäki, un villaggio con una casa, una bottega e una vecchia locanda. La sensazione di freddo pungente, di gelo benefico, e la neve obliqua negli occhi. Ero seduta nella grande slitta, in fondo. Lo scialle sulla bocca, in mezzo a mio padre Leonid e a mia madre Anna. Di fronte a noi, il cugino Max e il suo giovane amante.
Finlandia, gennaio 1918.
Arrivati! Ecco, questo è il nostro albergo.
E questo sarebbe un albergo? Ha più l'aspetto di una taverna per bevitori. Leonid, ti sei assicurato se ci sono delle stanze?
Sono al primo piano, cara. Le ho prenotate per tempo.
È bello qui, papà. Ah. Sembra di essere dentro una fiaba dove finalmente regna una pace riposante.
Grazie, figliola. Almeno tu sai apprezzare i miei sforzi.
Oh, Max, reggimi per favore, si scivola.
Sì, appoggiati al mio braccio.
Non sei contento di essere qui, amore? Siamo in salvo.
Ma sì, certo. Sono molto preoccupato per mia madre e per le mie sorelle. Il viaggio a Costantinopoli non è servito a niente.
Ma sei qui con me, caro. Non ti basta?
Ma sì, sì, certo.
Anna, devo dirvi una cosa.
Oddio, come si scivola! Oh, che cosa c'è, caro?
Sì, papà.
Bevo un bicchiere di vodka per scaldarmi e poi dopo la cena riparto immediatamente. Sì, torno a Pietroburgo. Devo finire di sistemare i miei affari.
Ma come? Riparti subito? Di notte, con tutta questa neve?
Sì, sì, sì. Aspettare sarebbe pericoloso. Possono chiudere le frontiere da un momento all'altro.
Oddio! Mio Dio, che ne sarà di noi?
Non preoccuparti. Non succederà niente. Tornerò in tempo. Sei qui con Max? Penserà lui a avere cura di voi.
Papà, Pietroburgo è una città pericolosa.
Sarò di ritorno fra pochi giorni. E ci sarò per il tuo compleanno, Eroshka!
Anna e la locanda stanno per servire la cena. Sentite! La musica!
Sì.
Forse stasera si balla!
Sì.
La sala da pranzo della locanda era una specie di refettorio. Intorno a una grande tavola apparecchiata c'erano una ventina di persone, diverse famiglie di russi e russi ebrei. Alcuni erano conoscenti dei miei genitori, fuggiti anche loro da Pietroburgo. I coniugi Tobias, i Lennart, i Salomon Levi, il barone Römer, la famiglia Russ.
Mentre veniva servita la cena, ci si scambiava le ultime notizie dalla capitale, la situazione del paese, il futuro di ognuno di loro. Ma la loro attenzione quella sera era tutta concentrata sulla giovane e bella Bluma Russ.
La signora Reus è davvero bella e canta molto bene.
È suo marito, è un uomo affascinante, non trova, signora Tobias?
Sì, bellissimi, signora Salomon.
Ma lui non l'ha notato, signora Tobias. Quella Rudia ha un'aria da mascalzone.
È ancora giovane, signora Lennart, 30 anni.
Sì, 30 anni, con quello sguardo malizioso, con gli occhi neri penetranti.
E poi non sta mai fermo. Sempre sulla neve a giocare con i figli.
Come un ragazzino. E la sua risata.
Come quella di un bambino.
Oh mio Dio,
sembrava qua fuori.
Non è niente. È solo per ricordarci che sulla linea del fronte gli scontri tra i rossi e i bianchi sono ancora in corso.
I giorni passavano. La frontiera non era ancora chiusa, anche se ogni treno che passava a noi sembrava sempre l'ultimo. Papà era ancora bloccato a Mosca e non riusciva a raggiungerci, mentre mia madre e il cugino Max, con pretesti diversi, tornavano tutte le settimane a Pietroburgo, benché il viaggio fosse considerato da tutti un'idea folle. Ma è indubbio che in quella casa abbandonata potevano stare tranquilli come da nessun'altra parte. Ma io rimanevo sola, affidata alla cortesia delle signore ospiti della locanda, e in particolare della vecchia signora Tobias, che di mia madre, parlando con le altre signore, l'avevo sentita dire: «È una madre quella? Sembra piuttosto la caricatura di una madre».
Scusate, signori, scusate. Oggi è il 24 febbraio 1918 e mia figlia Irene, la mia bambina, compie 15 anni. Sì, o meglio, festeggia oggi il compleanno che non ha potuto festeggiare regolarmente l'11 febbraio per via del nuovo calendario russo. Grazie a tutti per aver voluto partecipare alla festa della mia bambina.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Irene. Happy birthday to you.
Auguri.
Auguri. Max, Irene, distribuite agli ospiti la torta.
Fallo tu, visto che sono la tua bambina. Ti avevo detto che non volevo nessuna festa e che non devi mai più chiamarmi la tua bambina.
Irene, mi permette di fare le veci di suo padre? Mi concede il prossimo ballo?
Ah, certo. E il primo piatto della torta dei miei 15 anni è per lei, Monsieur Rudia. Oh,
grazie, è un onore. Signori, un brindisi per il compleanno della signorina Irene.
Viva!
Grazie.
Auguri, piccola grande donna. Il mio regalo è un bacio.
Ma Rudia, cosa fa?
Un piccolo bacio paterno sulla guancia. Ho approfittato della confusione. Ci vediamo sulla collina tra un'ora.
Ma
Iroshka! Muoviti, bambina mia. Non stare lì impalata come una bambola, su. Servi la torta e lo champagne ai signori. Muoviti!
Adesso i giorni passavano più veloci. Da più di una settimana mi incontravo con Rudia sulla collina. Lui prima ci veniva sempre con i figli e poi da solo per aspettarmi. Si era procurato una slitta finlandese, la più bella, foderata di rosso, con una serie di campanelle. E per farla correre più veloce ci mettevamo tutti e due dietro e, abbracciati, la lanciavamo sulla neve.
La slitta divorava il pendio andando sempre più veloce. Gridavamo e ridevamo allegramente e senza fiato scivolavamo a velocità vertiginosa lungo il bianco pendio ghiacciato, fino a quando la slitta si rovesciava, catapultandoci sulla neve.
Un'altra caduta come questa e ci rompiamo la testa.
Ma dai, continuiamo. Non c'è niente di più divertente che rotolarsi nella neve.
Ah, davvero?
Sì.
Allora, in piedi.
Alzati, ragazzina.
Come stringe. Uh-huh. Vuole forse farmi paura.
Lei cosa pensa? Non sta bene fra le mie braccia.
Non rientriamo, vero? Oh, dai, restiamo qui ancora un po'. Non è ancora buio.
Ah, sì, ma dobbiamo rientrare.
Da dove viene?
Le sue guance sono di velluto. Come una rosa. La tua bocca.
Ma che fa? È diventato matto? Oh. Eccola servita!
Oh, una palla di neve!
Oh. Le proibisco di toccarmi, capito?
Non crederà di passarla liscia! Hai voluto la guerra? Che tieni! Oh.
Mi ha baciata come si bacia una cameriera, eh?
Allora le chiedo perdono. La bacerò come una signora.
Potevo resistere a quel lungo, primo bacio appassionato. Passavamo quasi tutto il tempo assieme. Avevo per Rudia la più deliziosa e indulgente tenerezza che aumentava l'aspro piacere risvegliato dai suoi baci. Ma quello che soprattutto amavo era la sensazione d'orgoglio che derivava dalla conquistata coscienza del mio potere di giovane donna. Sperimentavo i piaceri che mia madre cercava e forse avevo anche trovato un'arma per vendicarmi di lei. Intanto si avvicinava la primavera. Ogni giorno il rumore dei cannoni si sentiva sempre più forte e vicino. I bianchi scendevano da nord e si avvicinavano al villaggio ogni giorno di più. E in quella febbrile agitazione nessuno pensava a me e a Rudia.
Vieni qui, dai.
Smoglie, faccia attenzione.
No, non c'è nessuno. Lasciami fare. È così buio che nessuno ci vedrà. E poi non me ne importa niente. Tutto mi è indifferente.
Ho visto una luce là fuori tra gli alberi. Che cos'è?
Ma cercano qualcosa nella neve. Vieni, dai.
No, no.
Ma che succede? Ti faccio paura.
No, perché?
Hiroshka?
Sì?
Tu mi ami?
No, non l'amo, mio caro.
Ah.
Ma lei mi piace.
Vada via, piccola strega, la detesto.
È lei, signor Rudia? Sì. Sono sicura di aver visto le serve della locanda andare via un'ora fa. Correvano verso il bosco e non sono ancora tornate.
Sì, ci sono stati dei colpi di fucile, signora Salomon. Sembrava un'esecuzione.
Andremo a finire male. Pare che i bianchi siano vicinissimi.
Pensate che saremo avvertiti quando si impadroniranno del villaggio.
Dicono che i bianchi abbiano circondato il villaggio.
Oh. È Bente, la cuoca della locanda.
In nome del Padre, dello Spirito, lo Spirito Santo.
Silenzio, silenzio, ascoltate.
Signori, pregate per le anime di Almar, di Ivan, di Olaf e di Eric. Insieme ad altri ragazzi del villaggio, stanotte sono stati fatti prigionieri e fucilati dai bianchi. Poi hanno gettato i loro corpi nel bosco. Noi donne siamo andate per seppellirli, ma il prete non ci ha permesso di portarli nel cimitero. Ci ha detto che i cani comunisti non hanno bisogno di sepoltura in terra cristiana. Che Dio lo perdoni. Adesso con l'aiuto del Signore andiamo a seppellirli nel bosco.
Ci sono altre donne qui fuori. Hanno pale e lanterne e vanno verso il bosco.
Levati subito dalla finestra, Iroshka. È pericoloso, piccola mia.
Non sono più la tua piccola. Vi siete svegliati, infine, eh?
Cosa succede qui, Max?
Sembra che i bianchi abbiano circondato il villaggio. Bisogna prendere una decisione, Anna. Rimanere ancora è pericoloso.
E noi? Che ne sarà di noi?
No, noi non abbiamo niente da temere da parte dei bianchi. Ma ci troviamo in pieno campo di battaglia. La cosa migliore sarebbe partire questa notte.
Sono d'accordo con lei, signora Lennart, ma dobbiamo organizzarci per la partenza. È necessario andare in paese per le slitte e per i cavalli.
Rudia, è troppo pericoloso.
Non è possibile fare diversamente, Bluma.
Devo vestire i bambini?
Sì, e soprattutto coprili bene.
Stammi vicino, Rudia, ho paura.
Non avere paura, cara. Ma non devi avere paura. Siamo tutti insieme, ci sono io, ci sei tu, ci sono i nostri piccoli. Allora, signori, chi vuole venire con me al villaggio a cercare slitte e cavalli?
Vengo io con lei, Rudia.
D'accordo, Max. L'aspetto tra 10 minuti nell'ingresso. E si copra bene?
Tra poco.
Ma sei impazzito, Max? Vuoi farti ammazzare?
Non mi ami più, ecco. Forse domani torna mio marito. Ci penserà lui a portarci via da qui.
No, Anna. Ho promesso a Leonid che avrei pensato io a voi.
Signori, signori, scusate, un po' d'ordine. Forse non c'è posto per tutti sulle slitte. Quindi prima le donne e i bambini.
Forza. No, no, no.
Prima le donne e i bambini. Andiamo.
Tutti insieme, vero, Max? Amore.
Certo, Anna. L'ho promesso a Leonid, ricordi? Tutti insieme. Siete anche voi la mia famiglia. Ma una volta raggiunta Helsinki e la sicurezza, io vi lascerò.
Come?
Le mie sorelle sono a Londra. Mi hanno scritto che mia madre è morta e che sono molto provate. Hanno bisogno di me. Devo assolutamente raggiungerle.
Me lo dici così?
Non lo so che mi succede. Da quando ho saputo della morte di mia madre, sono angosciato. L'amavo tanto. E se ora ho deciso di andare a Londra ad aiutare le mie sorelle, è perché lo devo a lei.
Ma se non ti ha mai amato? Tua madre non amava nessuno.
Non è vero. Mi ha amato molto.
Solo io ti ho amato. Oh, no, non puoi lasciarmi.
Sì, Anna. È finita.
Avete visto Rudia? Che cos'hai, mamma? È accaduto qualcosa?
No. Niente che ti possa interessare. Iroshka, bambina mia. Allora, hai preso il mantello? Lo scialle? Ma come? Non hai il mantello, nemmeno lo scialle. Alla tua età devo ancora ricordarti di tutto.
Ecco, Rudia. Vi raggiungo, eh?
Ma dove vai, Iroshka?
Rudia! Rudia! Rudia!
Capito. Oggi ce l'avete tutti con me.
Rudia! Rudia, dove andate? Non potrei venire con voi?
No, no, Iroshka. Ci dobbiamo separare all'inizio dal bosco. Ognuno deve andare con la sua famiglia.
Capisco. E allora, addio, Rudia.
Addio, povera piccola.
Sì. Ero davvero piccola. Ed ero tormentata da una sofferenza di cui allora ignoravo perfino il nome. Osservando Rudia che raggiungeva sua moglie, pensavo come la ama, come la guarda, come sta vicino ai suoi figli, come li ama. Rudia ora non si ricorda più di me che ha baciato così teneramente. Vedevo le slitte allontanarsi sulla neve e sparire una ad una nel bosco. Adesso mi sentivo felice per avergli detto che non lo amavo. Ma lo amavo? Ma non lo so. Ma allora soffrivo. E non era giusto. Non avrei dovuto soffrire così. Ero davvero troppo piccola.
Sweet Nemirovsky. Originale radiofonico scritto e diretto da Alberto e Gianni Buscaglia. Personaggi e interpreti della sesta puntata: Irene Miroschi, Paola Della Pasqua, Leonide Nemirovsky, Antonio Ballerio, Anna Nemirovsky, Annie Graimondi, Max Safronov, Matteo Carassini, signora Salomon, Margherita Saltamacchia, signora Lennart, Anna Galante, Rudia Rois, Claudio Moneta, Bluma Rois, Margherita Coldesina, Cuoca Locanda, Lisa Mazzotti, speaker Marco Trovesi. Editing e sonorizzazione Angelo Sanvido. Regia di Alberto e Gianni Buscaglia. Produzione Francesca Giorzi.